Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Ferri cortissimi tra Stati Uniti ed Europa dopo che Donald Trump ha confermato la sua volontà di imporre dazi a quei paesi che si stanno opponendo alla sua annessione della Groenlandia. Bruxelles cerca di trovare la quadra per fornire una risposta unitaria alle minacce che arrivano dagli Stati Uniti. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha convocato un vertice straordinario per questo giovedì. Intanto i mercati impazziscono. Solo nella giornata di oggi le principali borse europee hanno perso 225 miliardi di capitalizzazione. Sono almeno 39 le vittime del disastro ferroviario avvenuto nella notte in Andalusia, nel sud della Spagna, dove due treni si sono scontrati forse a causa di un difetto dei binari. Intanto l'Oxfam denuncia le sempre più forti disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza nel nostro paese, mentre a Genova il Tribunale del Riesame ha ordinato la scarcerazione di 3 delle 7 persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas. L'Italia della moda si veste poi a lutto per la scomparsa di Valentino Garavani. Lo stilista aveva 93 anni. Queste e altre notizie nel nostro giornale Radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo lunedì 19 gennaio 2026. In primo piano la questione Groenlandia e soprattutto il no al passo indietro di Donald Trump sull'Artico. Anche oggi il presidente americano e i suoi più stretti collaboratori hanno ribadito come il controllo del territorio dell'Artico sia per loro una priorità assoluta. Trump ha confermato la minaccia di tariffe ai paesi europei e non ha risposto a una domanda sul possibile uso della forza. Il suo segretario al tesoro, Scott Bessent, ha aggiunto che tutti dovrebbero prendere sul serio le parole della Casa Bianca. L'Unione Europea e le cancellerie del nostro continente stanno cercando in tutta fretta di definire una risposta unitaria per affrontare un passaggio che potrebbe essere epocale per i rapporti transatlantici. Seppur con approcci diversi, i principali governi sperano ancora di poter dialogare e trattare con Washington. Ce ne parla da Bruxelles Federico Baccini.
All'inizio della settimana che porterà al Consiglio europeo straordinario di giovedì e alla riunione d'emergenza dei commissari di venerdì, il clima a Bruxelles è di mobilitazione totale per trovare una risposta unita ai dazi di Trump contro i 6 paesi UE che hanno partecipato alla missione in Groenlandia. L'annuncio più netto arriva dal Parlamento europeo, dove i gruppi della maggioranza centrista hanno deciso di far slittare la ratifica dell'accordo commerciale UE-Stati Uniti della scorsa estate, perché per ora Washington non è un partner onesto. Per il resto le parole d'ordine sono calma, responsabilità e dialogo, ma è chiaro a tutti che l'Unione non può farsi trovare impreparata se il confronto con Trump fallisse, perché, come avverte il commissario all'economia Dombrovskis, le minacce di dazi non sono accettabili per affrontare i disaccordi tra le due sponde dell'Atlantico. Per Germania e Francia il limite è stato raggiunto e allora si può considerare l'utilizzo dello strumento anticoercizione mai attivato prima, che prevede misure durissime come restrizione agli investimenti e al mercato europeo. Molte capitali sono però scettiche, soprattutto Paesi Bassi e Irlanda. Un'opzione più verosimile è l'attivazione della lista di controdazi da 93 miliardi di euro, congelata fino al 6 febbraio. Ma l'Italia, per voce del ministro Crosetto, sembra opporsi a qualsiasi misura che mostri a Washington che oltre al dialogo ci sono opzioni che possono fare male all'economia statunitense. Insomma, come sempre, il rischio per l'Europa è di una spaccatura quando ancora non si è arrivati alla fase delle decisioni. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
In una lettera al primo ministro norvegese, Donald Trump ha scritto che il suo approccio alla Groenlandia è legato anche al fatto di non aver ricevuto il premio Nobel per la pace da parte di Oslo. Mercoledì il presidente dovrebbe tenere un discorso al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. La sua politica estera è criticata ormai da tutti, anche da quello che sulla carta rimane il suo principale alleato, ovvero la Gran Bretagna. Sentiamo allora il nostro collaboratore proprio dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
Una critica netta ma dai toni pacati, tuttavia considerata l'importanza che Keir Starmer ha sempre dato alla relazione con gli Stati Uniti, questa sua secca condanna delle tariffe è una posizione non scontata. Starmer è noto per pesare le sue parole e oggi, ancora una volta, ha scelto la via della de-escalation, preferendo il pragmatismo alle polemiche e dunque i dazi sui prodotti americani al momento non sono presi in considerazione. Quello che è mancato nel discorso del primo ministro britannico è il senso di cosa realmente il Regno Unito possa fare d'ora in avanti per far cambiare idea a Trump. Quali carte ha in mano la Gran Bretagna nei confronti di quello che considera da sempre il suo alleato speciale? in una relazione che però sembra sempre più sbilanciata a favore di Washington. Due alleati, pensa Starmer, dovrebbero dire chiaramente quando non sono d'accordo e sulla Groenlandia, Gran Bretagna e Stati Uniti sono su posizioni opposte. Nonostante le pressioni interne per una critica ancora più forte alle azioni di Trump, Starmer spera che riportare la calma nelle discussioni tra i leader mondiali possa davvero fare la differenza.
Le tensioni geopolitiche e commerciali tra Stati Uniti ed Europa influiscono ovviamente sull'andamento delle borse europee, che segnano una sfilza di meno sui propri listini, persi fino a 225 miliardi di capitalizzazione solo nella giornata di oggi. Anche l'oro continua a toccare nuovi record, questa volta però al rialzo. Intanto Francia e Canada hanno detto no al Board of Peace creato da Donald Trump per Gaza, un organismo a più livelli che nelle stesse dichiarazioni della Casa Bianca non ha solo la situazione del Medio Oriente tra i suoi obiettivi. L'iniziativa di Trump, scrive la Francia nella sua lettera di rifiuto, suscita importanti interrogativi circa il rispetto dei principi e della struttura delle Nazioni Unite. Michele Migone.
È un'architettura complessa quella che ha costruito Donald Trump per il Board of Peace. Sembra più il governo di un'azienda che di un territorio dove la guerra non è finita. Inoltre appare più in generale un organismo sovranazionale in concorrenza con le stesse Nazioni Unite. Il compito e i rapporti di ogni singola struttura che lo compongono non sono chiari. L'unica cosa certa è che sul tetto della piramide ci sono gli Stati Uniti, c'è Donald Trump che ha il potere di veto sulle azioni di governo della striscia ed è colui che decide chi invitare a far parte della struttura allargata, quella in cui prenderanno posto alcuni leader mondiali. Il primo nucleo è composto da uomini dell'amministrazione USA, da personaggi cooptati per i ruoli che ricoprono: Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco Rubio, Tony Blair, che ha contribuito al piano dei 20 punti, Matt Rowan, un miliardario che ha fondato gruppi pro-israeliani negli Stati Uniti, Ajay Banga, il presidente della Banca Mondiale, e Robert Gabriel, consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti. Nel secondo cerchio invece ci sono i protagonisti delle trattative che hanno portato al cessate il fuoco. Oltre ai sempre presenti Witkoff, Kushner, Blair e Rowan, ci sono i rappresentanti di Turchia, Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti, oltre al bulgaro Nikolai Mladenov, ex inviato ONU nella regione. Netanyahu ha protestato per la presenza della Turchia, ma Trump per ora non gli ha dato retta. Queste due strutture sono deputate al governo esecutivo della striscia e a dare indicazioni e aiuto alle 15 personalità palestinesi dal profilo tecnico-politico che opereranno in Gaza. C'è infine il Board of Peace allargato. I leader mondiali entrano su invito di Trump, Putin è l'ultimo a essere stato invitato. Dovrebbe essere una sorta di organo consultivo, chi entra paga $1 miliardo per 3 anni di permanenza. Sulla carta non dovrebbe occuparsi solo di Gaza. Parigi non vi entrerà perché sembra essere il tentativo di Donald Trump di svuotare l'ONU e costruire un organismo internazionale alternativo di fatto guidato da lui.
E veniamo adesso alla Spagna, perché ci sarebbe un difetto dei binari all'origine del disastro ferroviario nel sud del paese, in Andalusia. Le informazioni che trapellano dalle prime indagini parlano di un giunto che sarebbe saltato, allargando così lo spazio tra i due binari su cui viaggiavano i convogli. Uno dei due a quel punto è deragliato, andando a scontrarsi frontalmente con l'altro. Un impatto devastante che ha causato almeno 39 morti e centinaia di feriti, molti dei quali in gravissime condizioni. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
Nell'ultimo anno la ricchezza nazionale è aumentata
La Spagna dichiara 3 giorni di lutto ufficiale per la tragedia dell'alta velocità. Il premier Pedro Sánchez si è recato a Cordova e ha parlato di un momento di dolore per tutto il paese, promettendo trasparenza sulle indagini per una tragedia che conta ormai almeno 40 morti e altri 43 feriti ricoverati in gravi condizioni. Ma l'attenzione si sposta ora inevitabilmente sulla ricerca della verità per un disastro avvenuto in un tratto rettilineo e su una linea rinnovata appena lo scorso maggio. Gli interrogativi sulla dinamica sono molti e inquietanti, sebbene il Ministero dei Trasporti spagnolo abbia definito l'incidente tremendamente strano, trattandosi di un treno quasi nuovo. Fonti di Renfe, l'operatore ferroviario statale, stanno valutando diverse ipotesi. Si indaga sulla manutenzione del convoglio Irio, che aveva ricevuto lamentele da alcuni viaggiatori, su un possibile errore umano legato alla velocità o su un guasto nel cambio di binario. Da quanto si è capito finora, il primo a deragliare è stato il treno diretto a Madrid. Tra il deragliamento e lo scontro sarebbero passati appena 20 secondi, rendendo impossibile l'attivazione del sistema di emergenza. Nessuna spiegazione però viene esclusa per capire come gli ultimi vagoni siano deragliati, colpendo il treno in transito, mentre la circolazione resta paralizzata in tutta l'Andalusia.
Italia, paese delle fortune invertite, in cui la ricchezza si concentra verso i più ricchi e chi è povero resta tale. È il succo del rapporto di Oxfam sul nostro paese. Nell'ultimo anno la ricchezza dei miliardari italiani è aumentata in termini reali al ritmo di 150 milioni di euro al giorno, mentre aumenta la diffusione della povertà. La crescita è andata per la quasi totalità ai più abbienti. E il governo non è pervenuto, anzi, i suoi interventi premiano le categorie già in condizioni di vantaggio. Massimo Alberti.
Nell'ultimo anno la ricchezza nazionale è aumentata di circa 380 miliardi. Dove sono finiti questi soldi? Il 91%, la quasi totalità, è andato al 5% delle famiglie più ricche, alla metà più povera solo il 4,6%. È il dato chiave del rapporto Oxfam. Siamo in un sistema che per la sua struttura fiscale e produttiva dirotta la ricchezza prodotta da chi lavora ai più ricchi. Ovvio che così le disuguaglianze continuino a crescere. Chi è povero, sempre più vicino ai 6 milioni di persone, resta tale. Chi è più ricco lo è sempre di più. Non è casuale che la stagnazione salariale si accompagna alla crescita di lungo corso della disuguaglianza retributiva e dell'incidenza del lavoro povero. La quota di occupati a bassa retribuzione nel privato è arrivata a un terzo del totale. Lavoro e fisco, che dovrebbero essere strumenti di redistribuzione delle risorse, amplificano al contrario le disuguaglianze, portando l'Italia al 20° posto nell'Unione Europea della distribuzione dei redditi. Le stime per il 2024 indicano ulteriore arretramento dovuto al peggiorare dei redditi più bassi. E qui veniamo al dato politico. Disuguaglianza e povertà non sono nell'agenda del governo, che anzi, spiega Oxfam, con i suoi interventi in campo economico, lavorativo e fiscale, ha favorito categorie già avvantaggiate ed è stato eliminato il reddito di cittadinanza, lo strumento universale per la lotta alla povertà, contro cui manca un approccio di sistema. Il risultato è che il 10% più benestante ha il 60% della ricchezza nazionale, in costante aumento, la metà più povera al 7,4%. In costante erosione.
Passiamo adesso all'inchiesta di Genova sui presunti finanziamenti ad Hamas. Stamattina, infatti, il Tribunale del Riesame ha ordinato la liberazione di 3 delle 7 persone che erano state arrestate. Secondo i loro avvocati, tra le ragioni della decisione arrivata oggi ci sarebbe l'inutilizzabilità di materiale investigativo di provenienza israeliana. Tra le persone che restano invece agli arresti c'è l'indagato principale, Muhammad Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia. Chi sono invece le persone liberate? Lo abbiamo chiesto a Matteo Indice, giornalista del Secolo XIX.
Abu Deya è l'unico che ha sostenuto 2 interrogatori investigativi con il pubblico ministero. Ha chiesto lui stesso di parlare con gli inquirenti, spiegando che effettivamente Muhammad Hannoun, se non organico ad Hamas, gli si può dire vicinissimo. Insomma, la sua posizione nei confronti degli investigatori è stata estremamente collaborativa e si poteva attendere che nei suoi confronti la misura fosse attenuata. Le altre 2 sono, tra virgolette, colleghi di Hannoun, che si sono a loro volta smarcati dalla consapevolezza dei destinatari dei fondi che dall'Italia poi raggiungevano Gaza, ma talvolta anche la Cisgiordania. Stabilire per quale ragione sono stati scarcerati è semplicemente impossibile, nel senso che l'unico tipo di spiegazione verrà depositata fra un mese. Credo che se fosse stata ritenuto tout court inutilizzabile tutto ciò che ha inviato Israele, sarebbe stato difficile che 4 persone su 7, insomma, rimanessero in carcere.
E chiudiamo con la morte a 93 anni del grande stilista Valentino Garavani. Nato a Voghera, in provincia di Pavia, negli anni 50 aveva fondato la sua casa di moda e aveva poi aperto il suo primo atelier in via Condotti a Roma. Tra le celebrità con cui ha lavorato ci sono donne come Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor, Sharon Stone. Dal 2012 il gruppo Valentino è passato sotto il controllo di una società catariota. Sentiamo allora Antonio Mancinelli, scrittore e docente di giornalismo di moda.
Valentino per me, ma penso anche per tutta un'epoca dell'Occidente, se così si può dire, ha rappresentato l'epitome dell'eleganza, eleganza più assoluta, quella anche legata a dei canoni hollywoodiani che lui riprendeva per poi riproporli alla stessa Hollywood che tanto lo ha amato. Si mormora che a donne come Jackie Kennedy, come Nancy Reagan, gli telefonassero non solo per avere dei suoi abiti, ma addirittura dei suoi consigli. Jackie Kennedy addirittura si sposerà con un abito bianco nel 68 di Valentino. Per quello che mi riguarda, io ho lavorato anche con lui nei primi anni 80, Valentino ha rappresentato il concetto di perfezione nella moda. C'era un'attenzione nelle proporzioni, c'era un'attenzione nell'accostamento dei colori, il famoso rosso Valentino, che ha segnato veramente un'epoca che noi facciamo corrispondere al grande successo della moda italiana. Con la dipartita di Giorgio Armani, ora con quella di Valentino, è come se si chiudesse una parentesi di un pezzo di storia della moda italiana, perché spero se ne apra un'altra, una rinascita di un nuovo stile italiano, esattamente come Valentino iniziò in un'Italia distrutta dalla guerra a costruire letteralmente dal nulla un'identità di eleganza italiana della moda che fino a lui non c'era.
Prima di salutarvi lo sport con le ultime dalla Serie A, la 21esima giornata di campionato si chiude con Lazio-Como. I lombardi spiazzano i biancocelesti con un netto 3-0. Nell'unica altra partita del pomeriggio è solo 0-0 tra Cremonese e Verona. Domani invece nuovo appuntamento con la Champions League, arrivata alla 7ª giornata del suo girone unico. Alle 21 occhi puntati su San Siro per Inter-Arsenal, mentre il Napoli sarà impegnato in Danimarca contro il Copenaghen. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.